Sì, non c'è ancora niente in realtà perché questa scaletta. Non c'è, nel senso, quella delle tre.
Non voglio risolvere nessun problema.
Forse un pochino, un pelino di più sarebbe meglio. Quando è proprio un filo, vuol dire se te tu l'alzi, può essere che tiri sul rumore. Quindi un pochettino di più.
No, no, è piccolissima, è piccolissima, è proprio infinitesimale, sottile come una promessa.
Mi arrivi molto bene. Parla.
Non so se funziona bene. Vabbè, Matteo, poi i volumi li fai tu.
Aspetta, non ho avuto la prontezza di riprendere Bordone in mutande che andava a sistemare cose, che era
No, 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 rischi di creare
la
problemi.
storia perfetta da mettere su Instagram.
È un cambio una sega.
Ma sì, ma va bene anche così.
Benvenuti a un'altra incredibile puntata di Joypad, cioè corri.
Salta!
E spara.
Bravissimo, Zampa,
L'ho
bravo!
affrettato perché sono rimasto particolarmente ferito, ma proprio ferito, dal fatto che in tantissimi abbiano scritto dicendo che Espara arriva sempre molto in ritardo rispetto a Salta. E io non ne ho mai avuto la percezione. Ho tra l'altro infamato tutti quelli che l'hanno detto, però nel senso registro questo commento
Se
stronzo.
tutti del nostro programma portano a casa questa verità, cioè che sei vecchio e lento, devi prenderne atto. Bene così. In questa puntata di Joypad ci occupiamo. Ah, giusto, noi siamo Matteo Bordone.
Francesco Fossetti e
Alessandro Zampini.
Cioè, due persone che fanno dei lavori normali e uno che rappresenta la Toscana nel mondo. L'abbiamo preso per il culo per questa cosa della Toscana finché non è
E io
diventato
ne ho fatto un mestiere, esatto.
protagonista dello spot della regione toscana. Vabbè.
È successo, è Toscana Fantasy, fra l'altro, insomma, quei luoghi meravigliosi, così accoglienti.
Sì.
Spaziosi, dove mi sovviene l'eterno, in realtà era
Bravo, bravo.
da
Sì,
un'altra parte,
no.
ma insomma, ecco,
Toscano anche
ad.
lui. Toscano anche lui, come Giambattista Basile, come, che ne so, Cavour, tutti toscani.
Tutti
Bene,
quanti.
dobbiamo parlare dell'E3. Finalmente c'è stato l'E3 con i suoi eventi virtuali, essendoci il Covid e tutte le varie questioni. Sono stati presentati giochi in grande quantità, una carrettata di giochi. E noi siamo pronti a commentarli e raccontarli, insomma, una carrettata, un po' di entusiasmo, mi fa già così con la manina, come dire, non siamo soddisfatti.
No, non siamo soddisfatti quasi per nulla. Però va bene, oh, si piglia quello che ci danno.
No, d'altronde o ci mettiamo a farli noi i giochi oppure così dobbiamo fare. Il primo evento, credo sia Kick Off Live. E lascio a Zampa l'introduzione di questo evento e poi commenteremo insieme il gioco che ha fatto dire a tutti. Ma. Prego.
Il Kick Off Live è, diciamo, una specie di evento cappello che Geoff Keighley, che è l'organizzatore dei The Game Award, ha cercato di mettere sulle tre, un po' appropriandosi di tutta la fiera. Per cui ha organizzato questa cosa facendola partire un po' prima, così sembrava che le due cose coincidessero. In realtà è stata una versione un po' estiva dei suoi Game Award, dove alterna presentazione di nuovi giochi, qualche intervistina rapida, no, credo sia durata 6 ore questo evento, o almeno la percezione è stata quella. È stato comunque un bell'inizio, soprattutto perché è stato presentato non in ordine temporale perché è arrivato quasi alla fine, Elden Ring, che era, insomma, quanto ormai 10 anni che si sapeva che esisteva, 5 che Martin ha detto di aver finito, di averci scritto della roba, e alla fine almeno un paio d'anni, insomma, si è qua che si sa che esiste e che si aspettava un nuovo video. Che c'è stato e insomma a me rientra un po' nel range delle robe From Software, per cui che ci sia o non ci sia Martin davanti o dietro non è che cambi tutta questa roba, poteva anche esserci
Pronti via,
qualsiasi altra persona.
abbiamo deciso di bruciare il contributo dello sceneggiatore più ricco di questo periodo storico, inventore di una saga che hanno seguito centinaia di milioni di persone nel mondo e noi niente, arriviamo, non me ne frega niente. Io sono abbastanza contento che esca un'altra cosa di From Software che abbia un'altra iniezione di immaginario ad cazzum del vecchio milionario pigro Martin, che secondo me non, io lo dico, secondo me non ha scritto nemmeno le virgole. Secondo me c'è qualche schiavo che lo fa per lui. Però diamo una rimestata all'immaginario.
Vabbè, ma su quello lo diamo per scontato.
Cosa ne
pensi?
Ha scritto
mezzo foglio protocollo, come si faceva alle superiori,
ma lasciando anche di fianco lo spazio per le correzioni.
Esatto, esattamente, e questo è stato il suo apporto. Però al di là di questo
è un po' come l'apporto di Piovani e Milo Manara per Adrian.
Bravo.
Esatto. Grazie Zampa, sempre puntualissimo, ma al di là di questo anch'io sono contento che arrivi un nuovo gioco di From Software. Devo ammettere che così come è stato presentato, secondo me, insomma, non ha brillato, perché sembrava veramente il sequel, neanche tanto spirituale, ma proprio fattivo, di Dark Souls. In realtà poi nei giorni successivi, dopo il trailer, sono uscite delle interviste a Miyazaki, dove si è capito che forse ci sono davvero degli elementi inediti che ravvivano un po' la formula di gioco, e quindi mi è salita molto la curiosità. Il trailer non il migliore dei trailer.
No.
Beh, un po', sai cosa, un po' da io che ho frequentato qualche gioco di From Software, però non tutti, l'ho trovato molto da impallinati, cioè ho trovato che l'esibizione del dettaglio grafico fosse esagerata, che ci fosse molto gigantismo sia delle azioni che di chi c'era in gioco, ma poca raffinatezza, poche sfumature, poco racconto, dei gran spadoni, dei gran... Quindi, e soprattutto si spera poi che nel prodotto finito ci sia un trattamento grafico generale che lo renda un pochino più pulsante, un po' più contemporaneo, sì. e meno una mostra di oggetti in movimento dagli incredibili dettagli. Era un po' da PCista questo trailer.
No, più che altro era anche molto autocelebrativo, nel senso che ogni 10 secondi c'era un dettaglio che rimandava a un altro titolo di From Software, e quindi guarda, quella è l'armatura uguale a quella di Ornstein, lì ho visto il salto che è fatto come Sekiro, questo boss è come la danzatrice della Valle Boreale, cioè era una continua strizzatina d'occhio a chi finora ha supportato i lavori di From Software. Però quando lanci una nuova IP c'è anche bisogno magari di un po' di carattere in più, no?
È quello il punto, avrebbe potuto chiamarsi Dark Souls qualcosa o nuovo gioco From Software, proprio così, e di fatto a quel pubblico sarebbe andato bene comunque, avrebbe avuto lo stesso effetto. Se tiri dentro nel progetto e lo pubblicizzi come anche giusto che sia, George Martin, perché ha dato un suo contributo, perché insomma è il nome grosso, in qualche modo dovrai capitalizzare su questo, no? Invece per adesso sembra che tutta questa parte sia totalmente fuori dal quadro, e soprattutto che questo sia un altro gioco From Software, che non necessariamente è un male,
No.
Nel senso, va benissimo, ha il suo seguito, venderà esattamente in linea con gli altri, però per dire, il Bloodborne già ci aveva messo molto più del suo rispetto agli altri Souls. Questo mi sembra che non faccia la stessa cosa.
Scusate, non ho capito questa cosa. È Martin, ma non c'è l'universo di Game of Thrones per niente.
No.
È tutto un
Lui
universo
ha scritto,
nuovo, ha scritto quattro scemate.
Ha dato qualche indicazione sul mondo, tipo mondo cupo, morte, punto a capo, e ha scritto qualche personaggio, cioè la storia di qualche personaggio e qualcosa del genere.
Quella figura anziana nelle segrete che cercava di lottare contro il nuovo ordine mondiale in Adrian può essere quello il punto di partenza di Martin. Quello.
Esatto.
Sì.
In ogni caso non è stato l'unico annuncio, diciamo, di questo kick-off della Summer Game Fest. È stato l'ultimo, quello che ha chiuso un evento che in effetti nella parte centrale, diciamo, è stato tutt'altro che esplosivo. Però anche all'inizio, insomma, sono arrivati un paio di annunci interessanti, secondo me, che vale la pena citare. Uno è quello di Wonderlands, di cui non si è visto assolutamente niente, ed è però una sorta di spin-off fantasy di Borderlands, quindi si spara tanto, l'estetica è sempre quella cartoon della saga di Gearbox, però appunto il contesto, invece che armi e proiettili e piombo, ci saranno draghi e magie, e sono abbastanza curioso di vedere poi che cosa ne uscirà. E poi anche l'inizio di questo kick-off è stato movimentato dalla presenza di Kojima, che ha annunciato una director's cut di Death Stranding. Quindi Matteo, per le prossime puntate tu puoi continuare a suggerire
di giocare a quella, perché ho visto...
grazie Kojima,
ho visto, a parte che vi ricordo che il suono je è nel francese ma non nel giapponese, è Kojima, Muji, è tutto je. Detto questo, ho visto il trailer e è un interessante Death Stranding Gear Solid, a quanto pare. Quindi ci sono quei è proprio per già Death Stranding è il gioco forse più per gente che ci crede e gli va dietro fino in fondo che lui abbia mai fatto, perché è un gioco dove si spara pochissimo, dove il mondo è incredibile, dove si cammina un sacco, dove proprio bisogna fidarsi. Qui lui ci ha aggiunto anche che devi fidarti talmente tanto che adesso lui quella roba lì te la ibrida un po' con i vecchi mondi di Metal Gear Solid e ci aggiunge un po' di ironia, almeno nel trailer ci sono dei momenti di ironia un po' goffa tipici di Death Stranding e della scrittura di Kojima in genere. E vediamo e speriamo che tutto funzioni. Comunque io qualunque cosa faccia Kojima la gioco fino in fondo. E se questo è identico lo rifaccio da capo, prego.
Prima di passare oltre, visto che stiamo parlando di Kojima, ma Silent Hill, per stare un po' più sull'attualità, tutto questo, tutto quello che è successo era solo per mostrare le nuove tavole da skateboard sullo store di Konami o c'è qualcos'altro?
Spiegate meglio, perché io non ho seguito, oggi ho l'esame di giapponese quindi non sto seguendo.
Allora, neanch'io moltissimo, quindi adesso poi faremo fare a Francesco, però a quanto pare sono lì che un po' civettano su Twitter, o magari semplicemente uno dei due ha sbagliato a schiacciare segui l'altro e da lì in avanti l'Inter Internet è impazzito.
Beh, c'è anche un diciamo un evento che ha innescato l'attenzione dell'internet, ovvero questa misteriosa esclusiva PlayStation 5 che si chiama Abandoned, fatta da un team sconosciuto che si crede possa essere in realtà una trovata promozionale di Kojima per lanciare il nuovo Silent Hill.
Non l'aveva fatto anche con Death Stranding, no, quel nome svedese,
no,
era una roba...
l'aveva fatto con The Phantom Pain nel 2012.
Con Phantom Pain, è vero.
Che aveva creato una software house inesistente che si chiamava Moby Dick Studios e un game designer inesistente che era Joachim Morgheim, il nome era l'anagramma di Kojima. Questa volta si dice che l'abbia rifatto... anche perché il cognome di questo nuovo game designer è esattamente la traduzione dal giapponese al turco di Kojima.
E allora?
Però ci sono delle cose che vanno in direzione del sì, ovvero anche il fatto che questo titolo fatto veramente da un team piccolissimo sia il primo ad avere un'app ufficiale su PlayStation 5 con dei trailer giocabili un po' alla stregua di PT, proprio una cosa che uno ti fa dire è lui per forza. Il problema è che ci sono anche dei profili social che postano delle robe in inglese sgrammaticatissime e ti fa propendere per probabilmente questo è semplicemente uno che passava di lì, che ha avuto un dev kit, sviluppato un horror per PS5 e adesso ci marcia sopra. Non lo so, lo scopriremo pochi giorni dopo la pubblicazione di questa puntata.
Ok, quindi per adesso vi lasciamo col dubbio, che è anche un dubbio gradevole. L'idea che Kojima si sposti dal solito racconto di un mondo fatto di sentimenti e grandi organizzazioni che cercano di contrastarli a un mondo di orrore, secondo me è un'ipotesi positiva da frequentare anche solo come illusione. Passiamo all'evento successivo, possiamo abbandonare Kick-Off Live e spostarci a Square Enix Presents?
Facciamolo. Io partirò solo dicendo che Square Enix non ha, come ogni anno, tradito le aspettative e ha fatto uno degli eventi più noiosi che le tre ricorda. Non si capisce come che abbiano giochi belli o che abbiano giochi brutti o che non abbiano giochi affatto, loro fanno questi 40-45 minuti di palla al cazzo mondiale dove le robe belle non le valorizzano, le robe brutte gli danno spazio. Io non lo capisco.
Quest'anno, tra l'altro, il fatto che mancasse EA fa sì che la conferenza Square Enix, fra quelle grandi, si collochi un po', insomma, nel podio delle peggiori, eh?
Sì.
Sfila per dire, la mia è sempre la peggiore. Degli sport che raccontare la nuova edizione non frega niente a nessuno, gente che spara a capocchia e DICE che fa dei giochi legnosi. Di solito io faccio questo e vinco la peggiore, ma quest'anno Square Enix, fate voi, dai, riuscite a trasformare la saga di Final Fantasy in una palla come se fosse l'evento del catasto di Varese, dai, provateci.
Ma è che il Final Fantasy prossimo grosso non l'hanno neanche nominato perché è un'esclusiva almeno temporale PlayStation 5, se non sbaglio, e quindi se ne parla se ne parla qualcuno, ne parlerà Sony nel suo eventuale prossimo evento. Forspoken, che è l'altro gioco grosso, seguirà probabilmente la stessa strada. Hanno presentato 300 o 400 remake dei giochi originali rifatti. Hanno mostrato... Aspetta. Hanno fatto vedere in effetti un nuovo Final Fantasy, una nuova IP, che era davvero terrificante.
E cos'è?
Di cui hanno... Si chiama Stranger of Paradise Final Fantasy Origins. È in sostanza un action sviluppato da Team Ninja, quindi Tecmo Koei, scritto giusto e senza il trattino. Anzi no, scusate, Koei Tecmo, Koei Tecmo. Scritto senza il trattino, sì. Sono quelli di Nioh. E questo gioco prende l'immaginario e il mondo di gioco del primissimo Final Fantasy e ne fa una specie di prequel su come Garland, il cattivo, sia diventato Chaos, che è un nome che, se avete visto il trailer, avrete sentito quelle 200-300 volte in 6 secondi. Peccato che il trailer che hanno mostrato era di una povertà e di una messa in scena davvero ridicoli, e sembrava un onesto gioco per PlayStation 3, tutto molto grigio e scuro, senza alcuna ispirazione, senza che ci fosse un richiamo evidente a quei Final Fantasy, se non peggiorativi. La prima release della demo che hanno fatto non ha funzionato, la seconda almeno ti ha fatto provare un gioco probabilmente onesto, sì, perché sì, anche abbastanza divertente, ma davvero malissimo presentato. E siccome i fan di Final Fantasy sono dei rompicoglioni, che se tu gli vai a toccare una roba del genere già sono con le picche e i forconi, piuttosto non farlo vedere.
Perché dici sono e non dici siamo?
Perché io sono un super, a confronto io sono un super modernone.
Mamma mia, ragazzi.
No, comunque secondo me l'idea di pubblicare la demo immediatamente, cioè contestualmente al trailer o di lì a poche ore, era fatta proprio per disinnescare considerazioni legate a un colpo d'occhio, a una grafica veramente ingiustificabile nel 2021. Il problema è stato che in realtà la demo non funzionava, come diceva Zampa, ci sono serviti più di un giorno per rimetterla a posto e quindi ha ottenuto l'effetto opposto. Chi già era rimasto scottato da una grafica veramente inadeguata agli standard di oggi, dice vabbè, non funziona neanche la demo, e allora si è scagliato proprio ulteriormente sul gioco, che in effetti poi però quando l'abbiamo provato, bisogna ammetterlo, da giocare è molto divertente e molto stimolante, perché Koei Tecmo e Team Ninja, cioè Team Ninja soprattutto, insomma, con gli action ci sa fare, l'ha già dimostrato, e il combat system non l'ha assolutamente sbagliato, anzi, secondo me ha anche degli elementi molto interessanti, potenzialmente interessanti anche sulla lunga distanza. Un po' di merito glielo dobbiamo dare, perché comunque fra i grandi publisher è stato l'unico che ha proposto una demo in queste tre completamente digitale, e quindi ha fatto giocare sia la stampa che il pubblico, quindi almeno chapeau per quello.
Vogliamo andare al colosso transalpino?
No, aspetta, mancano ancora un paio di cose.
Ah, è vero,
cose,
scusami, parte... io ho visto il trailer di Guardians of the Galaxy essendo tutto contento, perché Guardians of the Galaxy è un grande film, soprattutto il primo dei due in cui si piange, si ride, ci si emoziona ed è scritto molto bene. Mi viene da dire, ho visto la demo e ho scritto proprio, cioè mi sono segnato questo, scritto in maniera molto divertente, ma forse il gameplay è una palla insopportabile. Però ditemi voi.
Allora, che sia una palla insopportabile non lo so, mi sembra abbastanza nel recinto e nel canone di quel tipo di gioco, un po' d'azione, un po' con qualche abilità da mettere a posto, qualche dinamica tra il gruppo, possibili risposte multiple che determineranno poi qualche scelta in più. Non mi ha sinceramente detto molto. Mi è sembrato super, super conservativo. Poi magari da giocare in cooperativa sarà estremamente divertente, ma visto poi come...
Ti fermo perché non c'è la cooperativa.
Molto bene. Quindi è una palla.
E allora niente, qua, colpa mia.
È il classico tie-in palloso.
Allora, voglio dire che lo dicevamo anche di Outriders, pensando al merdone colossale, e invece insomma
quello era divertente.
Ad andare discretamente bene, sì. L'ingresso nel Game Pass ha pagato, è apprezzato, ci giocano un boato di persone e alla fine Bordone è sbagliato, io l'ho sempre sostenuto.
Che cosa?
Revisionismo di
no,
Zampa.
No vabbè, ma che schifo, che vergogna.
Finisco rapidamente su appunto Guardian of the Galaxy, perché sì, non c'è la cooperativa, perché non segue le tracce di Avengers, è proprio in un altro universo, completamente indipendente, e ha una sfumatura GDR un po' più percepibile, in linea con quello che è anche un po' il pedigree di Eidos Montréal, che ha sviluppato Deus Ex. Il problema è che il pubblico voleva Deus Ex, e questo Guardian of the Galaxy, soprattutto dopo il merdone di Avengers, insomma, non è stato ben accolto. Secondo me è un gioco che fa quello che deve fare senza dare un briciolo di più di quello che deve dare. Però, visto in quell'ottica, ci può anche stare. Citazione invece di demerito forte per Babylon's Fall.
Mamma mia,
cioè... che sono Platinum Games, che l'avevano fatto vedere 3 anni fa, sono spariti completamente. Fra l'altro, in questi 3 anni non si è visto Bayonetta, progetti cancellati, progetti rimandati, un Kickstarter molto, come posso dire, molto poco trasparente secondo me per Wonderful 101, perché il gioco era sostanzialmente pronto, è stato pubblicato tipo un mese dopo la fine della campagna Kickstarter. Quindi Platinum Games un po' così allo sbando, e questo Babylon's Fall brutto da vedere, insipido, io ho un po' paura per Platinum.
Ah,
poracci quelli di Square, che dicono svecchiamo un po' il nostro catalogo, affidiamoci a questi studi storici che sono bravi a fare questa roba, e poi, cioè, e poi comprano il tubo Tucker.
Dovranno darselo un po' nei denti, alcuni di questi titoli dovranno darseli un po' nei denti, ma ci sta, fa parte del gioco. Andiamo allora con convinzione.
Il colosso transalpino. Gigante d'Oltralpe.
Lui, proprio Ubisoft, che ha presentato una certa quantità di titoli che già conoscevamo, di cui abbiamo un po' parlato in alcuni casi, in altri meno. Alcuni sembrano volersi accodare anche loro alla categoria forte nei denti, altri invece danno più speranze. Facciamo partire Fossa, scegli un titolo e parlane.
Voglio scegliere uno che a me dà molta speranza, che è Riders Republic. Si era visto qualche tempo fa, forse l'anno scorso, doveva addirittura già essere uscito, ed è un gioco di sport estremi che mescola con un fare molto arcade, discese in mountain bike, trasvolate con la wingsuit, discese con lo snowboard, con un'estetica molto colorata e a tratti sembra avere anche un piglio da tutti contro tutti, tipico di Fall Guys. È una cosa un po' insolita.
Praticamente uno steep che ce la fa.
Esatto, uno steep che allargando i confini, insomma, delle discipline che prende in considerazione, secondo me ce la può fare. Ed è forse l'elemento più originale di una conference di Ubisoft che è stata estremamente conservativa. È una bella sfida comunque riuscire a conquistare il grande pubblico, però aveva un bel piglio, aveva un bel tiro, a me non è dispiaciuto quel trailer e quella presentazione.
Zampa.
Vabbè, io cito la cosa più interessante per noi, perché è sviluppata, stai attento, dall'italianissimo studio di Ubisoft Milano, che è Mario Rabbids Sparks of Hope, che è il seguito di Kingdom Battle, sviluppato proprio qua a Milano dal team di Davide Soliani, che l'abbiamo scritto anche dentro Manettini.
Ricordiamo cos'è Manettini a chi si fosse distratto. Manettini è la newsletter di Joypad, vi ci potete iscrivere andando nella pagina delle newsletter del post, è gratuita o gratuita, è un circuito e potete girarci amabilmente ogni due settimane, vi arriva, vi aggiorna su quello che succede nel mondo dei videogiochi. Che siate degli assidui frequentatori, già al corrente delle cose, allora in quel caso è un po' un riassuntino, uno schemino di quello che è capitato, con delle idee, delle cose nuove, eccetera, o che siate anche persone che sono curiose di sentirsi raccontare cosa succede in questa grande branca degli audiovisivi, dei prodotti culturali, senza bisogno di giocarci più di tanto. Si chiama Manettini, la fa Zampa con il nostro aiuto e siamo felici se voi vi iscrivete. Prego, continuare Zampa.
Se trovate degli errori in Manettini, continuate come state facendo a segnalarli su Twitter direttamente a Matteo Bordone.
Ma smettila! Lo apprezza
ed è un sistema comodissimo per poter correggere una cosa che poi non si può correggere. Dicevo... Cosa stavo dicendo? Ah, sì... Sparks. Soliani ci regalò al tempo uno di quei momenti proprio da commozione totale alle tre di 3 o 4 anni fa, quando presentarono per la prima volta Kingdom Battle. Dove
secondo me 5 o 6
anni
fa.
Anche secondo me 5 o 6.
2017. 4 anni fa?
Boh. Secondo me, dipende. Sì, secondo me è passato 2017. Più tempo. Comunque si sparò 2017. Una gran caragnata quando Shigeru Miyamoto dal palco disse: ah, io non ci avrei mai creduto che si potesse fare un gioco in cui il mondo di Mario si univa a un altro mondo. E invece devo ringraziare Davide San che mi ha convinto. Lui inquadrato, proprio mestolino totale e piantone in diretta, e
bellissimo.
Tutti l'hanno amato.
Sì, beh, giustamente. Anche perché dopo hanno giocato a Kingdom Battle, che insomma è un gran bel gioco, è una via di mezzo tra... non so neanche come definirlo. È la versione di Mario di XCOM. È uno strategico a turni, dove basato in sostanza sul combattimento e su delle piccole arene dove si usano le abilità dei personaggi Nintendo e dei Rabbids, e bisogna sconfiggere i nemici di turno. Sparks of Hope è il seguito, ha un approccio un po' più, chiamiamolo Mario Galaxy, quindi si spostano, vanno in ambienti più aperti, più grandi. Si è visto solo questo trailer di presentazione, che però fa abbastanza capire che il gioco andrà abbastanza in continuità con quello che era stato il primo capitolo. Un po' si immaginava che sarebbe arrivato, anche perché ha avuto un bel successo sia come critica che come vendite, e quindi niente, speriamo arrivi presto. Sarà chiaramente un'esclusiva Switch, e secondo me, anche se non era del tutto imprevedibile, è stata un po' la cosa più interessante della conferenza Ubisoft, anche perché è un anno in cui non ci sono Assassin's Creed nuovi, né Far Cry, l'avevamo già presentato, Beyond Good and Evil ne riparliamo, sì, nel dopo almeno il 2030.
C'è, sì, stato Avatar. Stavo per dire
forse uno dei titoli sui quali mi tremano di più le gambe, perché la sensazione di un bellissima porcellana rifinita fino in fondo, di cui non ce ne frega niente, è vertiginosa. Il gioco insomma il tie-in di Avatar, però insomma il gioco ispirato, ambientato nel mondo di Avatar, dopo che l'onda anche lunghissima dell'interesse per Avatar è proprio tramontata completamente, come quella dei Tamagotchi, diciamo, cioè ormai proprio una cosa del passato. Avatar che ci è piaciuta, ha vinto i suoi Oscar, ce lo siamo goduto.
Sì, ma sai che ci è piaciuta solo in quei sei mesi in cui è stata al cinema? Sì. Poi era talmente vuoto che nessuno si ricorda, cioè in che modo può essere un valore aggiunto quel mondo? Non è per niente distintivo, non ci dice niente di più, perché uscirà il 2.
Ti posso dire la mia definizione di quello che rischia di essere Avatar? Horizon del TG1.
Urca.
Mamma mia.
Rischia di essere un gioco ambientato in un mondo immaginifico, con un sacco di creature, di fauna e di flora nuovissime e stupende, ma con addosso un senso di ufficialità, di normalità.
Ma il protagonista è variale.
Sì, esatto. Qualcosa del genere, insomma, non mi ha convinto per niente, mentre mi sono visto volentieri il trailer sudamericano di coso, come si chiama?
Far Cry.
Centroamericano, latinoamericano di Far Cry. Bisogna vedere se è troppo pirla. Cioè è un gioco dove si spara molto, c'è tanta morte, ma dove c'è un tono un po' leggerino, il pollo assassino, lo zaino che spara i missili. Se diventa troppo pirla, poi è un po' insulso nel gioco, cioè bisogna un pochino sospendere l'incredulità e credere minimamente di poter morire e di fare qualcosa per il bene. Se è tutto solo io sparo a te, tu spari a me, pur in un videogioco così stagionato dal quale non ci aspettiamo meraviglie, insomma è un po' meno di quello che ci aspettiamo.
Comunque Matteo, secondo me per il pubblico a cui aspira, Horizon del TG1 lo potrebbero mettere anche in copertina.
Si può essere.
Prova a sentire Ubisoft.
Ok, telefono, tanto siamo in buoni rapporti, magari non so il TG1 se è contento, né la Rai per la quale lavoro, quindi facciamo finta di niente e andiamo avanti. Vogliamo andare al Colosso di Kyoto?
Andiamoci. È stato l'ultima conferenza grossa. Lasciamo Microsoft in chiusura. Ha mostrato delle cose che io non pensavo avesse mai mostrato, come il trailer del seguito di Zelda Breath of the Wild, che io non mi aspettavo così presto, detto che il gioco probabilmente uscirà tra un bel po'. Ha mostrato un nuovo Metroid, che non è Metroid Prime 4, ma un gioco che hanno iniziato a sviluppare forse 20 anni fa, ma poi hanno smesso perché non ce la facevano, che si chiama Metroid Dread, se non sbaglio.
Bidimensionale, come i Metroid classici, ma insomma cioè sviluppato comunque in collaborazione con un'azienda che ha fatto sia buone cose che cose meno buone. Si parla di Mercury Steam, un'azienda spagnola. Insomma, ha fatto il primo Lords of Shadow di Castlevania in collaborazione con Kojima. Poi purtroppo ha fatto anche il secondo.
Attenzione, Kojima, se sei francese,
no, ma lui
altrimenti
perché
no.
Lui è toscano, quindi
io ho l'aspirantizzazione della sorda intersonante, dai, vabbè, forza.
Loro lo fanno tutte le volte, dicono anche Gianni, come se fossero di Grenoble, quindi figurati.
Come se fosse una scusa però per lasciarglielo fare.
E tu non lo fai mai, si nota di più, è chiaro che stai sbagliando. Loro rientrano in un grande errore così storico dal quale è impossibile estrarli, sono toscani. Esattamente, fanno anche gli spot, diciamo, ma ne abbiamo già parlato. Quindi c'è questo Metroid che io, che non sono un enorme frequentatore della saga di Metroid.
Nessuno è un enorme frequentatore della saga di Metroid. Gli ultimi, diciamo, di grande impatto, cos'hanno? 15 anni? Perché i Prime sono usciti con il GameCube, quindi 2003-2007.
Dicevo,
si parla di almeno 15 anni dall'ultimo.
L'ho trovato un gioco retro, un gioco per quelli che amano ritornare in un mondo bidimensionale, forse da quello che si vedeva nel trailer, con un gameplay divertente, ipercinetico e va bene, nient'altro.
Ma in generale guarda che tutta l'evento, il Direct di Nintendo è stato proprio dedicato a quei giochi che si pensava perduti e che loro a un certo punto hanno tirato fuori. Metroid da una vita. Hanno presentato un nuovo WarioWare, che sono quelle raccolte di minigiochi che andavano fortissimo su Game Boy e DS, che anche lì non mi ricordo da quanti anni non ce n'è uno.
Ma quello potrebbe essere bello.
Per... Sì, no, ma non parlo di qualità, dico proprio anche, hanno presentato, mi sembra, Mario Party Superstars, dove andavano a recuperare dei vecchi tabelloni di Mario Party. Comunque hanno recuperato, a parte Zelda, tutte loro serie che erano almeno 10 anni di in cui non c'era un gioco principale.
Ma perché per loro il concetto di fondo del barile va insieme alla tradizione, al tenere vivi gli asset.
È come Stitch, nessuno viene lasciato indietro. Loro a un certo punto se li riportano.
E siccome noi abbiamo bisogno di piccoli giochi scemi per giocare in società con Nintendo, perché alla fine è il pezzo di Wii che ci manca di più, il resto c'è tutto e anche molto di più. E c'è anche stata la convergenza, il gioco, diciamo, personale portatile e quello da salotto. Ci manca quel lato lì, secondo me. Non esiste un gioco che abbia nemmeno vagamente avuto la penetrazione di Wii Sports o qualcosa del genere. Quindi se buttano fuori della roba così, può anche essere che nascosto dentro uno di questi titoli ci sia qualche momento di gioco collettivo capace di tenere la gente appiccicata il prossimo autunno con i manettini in mano e così a fare delle grandi sfide. Quando è che esce Breath of the Wild 2?
Non si sa.
Quando è pronto.
Ok, va bene. Andiamo nel mondo di Microsoft e di Xbox e Bethesda cercando di non essere troppo sarcastici sull'azienda di Seattle, perché a volte lo siamo.
Ma non possiamo essere sarcastici, sono davvero...
sempre io quello che lo è, per cui andate sereni.
Io intanto respingo qualsiasi accusa e al massimo ne parleremo nelle sedi opportune, perché è inaccettabile che tu mi metta in bocca cose che non ho mai detto. Microsoft ha fatto benissimo, sto giro è applausi. Difficile poterle dire qualcosa, sia per i giochi mostrati, sia per come hanno intenzione di supportare il Game Pass. Per la prima volta si è visto un piano, secondo me, proprio organico, non solo per i giochi dei prossimi 6 mesi o quelli dei prossimi 10 anni, ma anche tutto quello che ci sta in mezzo, che...
Sì, sì.
Insomma, bravi.
Per me l'E3 è stata un po' la cornice dell'evento Microsoft. Microsoft ha fatto uno show eccezionale e, come dice Zampa, ha fatto vedere una bella visione di futuro. Fra l'altro, secondo me, anche anticipando, cioè anche facendo 2 appuntamenti di comunicazione, uno prima e uno dopo la conferenza è stata molto esplosiva, ritmata, con un sacco di trailer e pochissime chiacchiere. Qualche giorno prima invece avevano fatto un briefing solo dedicato alla stampa, in cui raccontavano un po' la visione per il cloud, quindi l'aggiornamento dei server, lo sbarco sulle smart TV, e qualche giorno dopo hanno fatto invece un altro evento di 2 ore di approfondimento sui giochi mostrati, quindi un po' più focalizzato e dedicato, come dice Matteo, agli impallinati. Quindi proprio anche a livello di strategia comunicativa hanno fatto un piccolo capolavoro, secondo me. E dentro la conferenza, al di là degli annunci, alcuni veramente abbastanza inaspettati, come per esempio quello di Forza Horizon 5 che arriva entro fine anno.
Dopodomani.
Esatto, a novembre, cioè ci siamo praticamente. C'è stato anche, insomma, un po' di dichiarazione di intenti legata a quello che succederà con Bethesda, perché la conferenza si è aperta e si è chiusa con 2 titoli Bethesda. Il primo era Starfield, il secondo è Redfall, che è il nuovo dei creatori di Dishonored. E entrambi sono stati presentati come esclusive, diciamo, Microsoft, che non solo appunto arriveranno nel Game Pass fin dal giorno 1, fin dal giorno del lancio, ma arriveranno anche solo lì, quindi insomma è un plus valore a livello di contenuti per il Game Pass abbastanza incredibile.
C'è da dire che quando spendi 7 miliardi e mezzo di dollari, secondo me a un certo punto smetti di fare giochi anche per la PlayStation.
Sì, e forse, sì, anche, però... e forse anche spingi, poi questa è una scelta, sulla nuova modalità con una convinzione diversa. Avrebbero anche potuto puntare su dei AAA fuori Game Pass, invece evidentemente l'idea è proprio quella di trasformare l'esperienza dell'utente Xbox in un'esperienza da abbonato, che sta sempre su Game Pass e al quale arrivano dei bei gioconi in esclusiva, tra l'altro, quindi insomma,
che è perfettamente in linea con intanto quello, i loro intenti sullo sbarco su smart TV e altri dispositivi, ma poi in generale con la politica di Microsoft da quando è andato via Ballmer, e cioè quello che su cui si punta sono per prima cosa i servizi, che sia Office, che sia il Game Pass, che sia qualsiasi cosa, è quella la base del business Microsoft. Il resto è qualcosa che può funzionare, ma anche perché banalmente, insomma, Microsoft il problema che aveva rispetto ad altri era lo sviluppo dei giochi dai suoi studi interni. Negli ultimi 2 anni se ne è comprati tali e tanti che questa parte è svanita. Sulla parte infrastrutturale sono
avanti
rispetto ad altri, perché chiaramente sono Microsoft. Certo. Quindi loro si stanno posizionando nel miglior modo possibile per se e quando le console saranno un concetto superato. Loro probabilmente saranno i primi a fornire il servizio, un servizio reale, che sarà l'evoluzione del Game Pass, dove tu ci puoi giocare davvero dappertutto, che abbia l'Xbox o no.
C'è anche da dire che comunque, al di là del focus sui servizi, che fino ad oggi è sempre stato un po' il punto di forza, cioè il fulcro della comunicazione, questa conference aveva anche tanto contenuto. Cioè, ho citato quei 3 giochi che dicevo prima, ma c'era anche Stalker, c'era anche Atomic Heart, c'era anche Psychonauts 2 e c'erano anche un paio di titoli indipendenti di fronte ai quali bisogna tirarsi giù il cappello, anzi c'era probabilmente quello di cui Matteo adesso smania per parlare, che è
Guarda, occhio, perché secondo me l'altro è quello di cui parlo io.
Allora, prima andiamo per gradi. Purtroppo non possiamo dirvi che in questo E3 sia stato annunciato il gioco preferito di Zampa, cioè Star Citizen. Però un altro grande simulatore.
Strano, ci avrei scommesso dei soldi.
Un altro grande simulatore spaziale ambientato nello spazio siderale, e lo slogan, insomma, il claim è 25 years in the making, 25 anni di lavorazione per Starfield, che sarà un'esclusiva, no? Un'esclusiva, sì, col Game Pass, eccetera. Cosa diciamo di questo Starfield? Ne sappiamo qualcosa? Perché mi ha abbastanza intrigato. Cos'è sto silenzio marmoreo?
Io ho avuto un problema di connessione e quindi non ho ascoltato, non ho sentito quello che dicevi, ma...
Io invece uso la tecnica da videoconferenza, cioè ero fermo, totalmente immobile, fingendo un problema di connessione.
No, allora, 25 anni di lavorazione, una cosa ambientata nello spazio siderale, ce ne fanno tanti di questi giochi, raccontatemi qualcosa.
In realtà 25 anni di lavorazione, diciamo che...
È una stronzata?
È più... chiamiamolo un claim di marketing,
cioè
diciamo
25
così.
Anni fa uno si è svegliato da un incubo d'estate,
facciamo
sudato
un gioco sullo
e
spazio.
Ha detto facciamo lo spazio,
facciamolo, lo voleva fare, non aveva gli strumenti per farlo e quindi ha detto teniamo lì quest'idea finché non abbiamo la potenza, diciamo, per le console, gli hardware per concretizzare quest'idea. La potenza è arrivata, insomma, da qualche tempo e quindi lo sviluppo, insomma, sarà, ora non so esattamente da quanto ci stanno lavorando, ma sicuramente non ci stanno fattivamente lavorando da 25 anni. Che cosa sappiamo? Pochissimo, perché il trailer, più che un trailer, è un teaser.
Sì.
Sappiamo però da un'intervista fatta da Todd Howard che semplicemente è stato definito in due modi. Da una parte uno Skyrim nello spazio, quindi grande libertà, sistema di sviluppo del personaggio molto insomma, libero e legato a vari rami.
Che sarebbe
di abilità.
Perfetto per Bethesda, visto che loro hanno Skyrim che è Fallout con le lance, hanno Fallout che è Skyrim con i fucili, esatto. E adesso hanno Starfield che è sempre Skyrim nello spazio.
E l'altro... l'altro modo in cui l'hanno definito è un simulatore di Han Solo. Quindi anche lì esplorazione,
sì, come
spaziale.
Dire che questo gioco sta a metà tra non lo so, un gioco Rockstar e un cocomero, nel senso tutto quello che c'è là in mezzo vale tutto, va bene qualsiasi cosa.
Sappiamo che esce l'11 di novembre dell'anno prossimo, non di quest'anno, del 2022, quindi c'è ancora un bel po' di tempo prima di poterlo vedere concretamente. E niente, questo è.
Va bene, mi avete tarpato le ali su questo gioco che uscirà tra molto. No, e sarà il classico davvero... gioco da PCista di Bethesda, con delle questioni GDR pallosissime e un sacco di cose da fare una dietro l'altra, che dopo un po' dici ma ancora devo farla.
Ma no, che non hanno mostrato niente.
Lo so, però io speravo che...
Hai un'idea dell'ambientazione, ma...
Ah, sì, ho capito, spazio. Redfall, quello di Arcane, mi è sembrato ipercinetico, ma non ho capito se sia un gioco godibile o un gioco esageratamente pim pum pam son e lumière. Tu, Fossa, ne sai qualcosa di più?
No, non ne so molto di più in realtà, perché hanno presentato l'ambientazione, hanno presentato i personaggi. A me ha dato un po' l'idea di un mix fra Borderlands, perché c'è il contesto open world e le dinamiche di squadra, ma magari senza quell'ossessione per l'equipaggiamento, le armi, e invece un sistema di sviluppo dei personaggi un po' più vicino a Left 4 Dead, con dei personaggi molto specializzati che devono agire in sinergia. Però è veramente uno sparo nel buio.
È ancora prematuro qualunque altro commento. Ditemi voi le cose indipendenti che vi sono piaciute lì e vi dico se sono anche quelle che, così cercando riassunti dell'E3, mi hanno colpito di più, perché non voglio fare gaffes.
Somerville, Matteo.
Somerville, cosa vuoi che ti dica? Lo studio indipendente che mi fa battere il cuore più di qualunque altro, nel senso che continuo a pensare che Inside sia una delle cose più belle che abbia mai visto.
Attento, perché
sono le persone,
è...
ma non sono lo studio.
Esatto, sì,
lo studio ha cambiato.
Il creativo Dino Patti, che ha fondato un nuovo studio che si chiama Jump Ship, mi sembra.
Sì, il tocco è assolutamente il suo, il tocco è completamente il suo. All'inizio del trailer sembra proprio Inside con persone adulte, poi in realtà ci sono più persone, più interazioni, e quindi siccome Dino Patti è stato molto bravo nel gestire la relazione emotiva fra il giocatore e il personaggio, che era inserito in un ambiente per cui, diciamo, nel corso di Inside si faceva in tempo a innamorarsi di questo personaggio, desiderare di proteggerlo e poi quasi abbandonarlo a questo ambiente che se lo voleva mangiare e, mi viene da dire, anche inglobare. In questo caso abbiamo una famiglia intera che, dal trailer vediamo, affronta una serie di pericoli, non più solo da destra a sinistra, ma anche dal punto di vista proprio fisico del gameplay, anche con delle varianti, sempre con una scenografia, un production design eccezionale. Sono molto speranzoso proprio sulla questione emotiva, cioè su come saranno gestiti i rapporti fra noi utenti e questi personaggi che devono salvarsi. C'è anche un cagnolino.
Io, a proposito di cose piccole, voglio citare invece Replaced, che proprio ha, credo, letteralmente preso il posto di The Last Night, perché all'inizio pensavo anzi fosse quello. Comunque è un gioco in 2.5D, cioè un po' quella tecnica che prevede un'ambientazione sviluppata in tre dimensioni, ma uno scorrimento orizzontale, un personaggio e i personaggi e animazioni, tutto fatto invece in pixel art. Da vedere, secondo me, strepitoso e ispiratissimo, ha un mondo, un'ambientazione cyberpunk che funziona, è opprimente e colorata il giusto. Il combattimento dovrebbe essere una parte centrale dell'esperienza di gioco e pare sia un po' ispirato al free flow al combattimento free flow, che è tipo quello di Batman, sì, per intendersi. A me, ti dico, ispira davvero tanto, anche se non è nulla di particolarmente nuovo o originale. è però fatto molto bene, se anche tutta la parte narrativa regge quella, sì, quella artistica, secondo me è una bomba.
Sì, esteticamente convince molto, ricorda un po' anche questo, come tanti altri, il recupero dell'estetica primissimi 80, quindi la saturazione bruciata dei fosfori degli schermi, la pixel art digerita benissimo, quindi è molto equilibrata, un bellissimo immaginario. Anch'io me l'ero segnato come una delle cose che mi ha colpito di più.
Sì, chiudiamo poi con gli altri annunci, che in realtà un po' come quello di Redfall sono annunci, insomma, giusto per far sapere che ci sono questi titoli in sviluppo, ma non dicono niente del prodotto. Uno è quello di The Outer Worlds 2,
che aveva però un trailer molto molto carino.
Molto carino, un meta trailer che sfotteva il
trailer appunto, figo, trailer figo, miei
bravo.
Appunti,
Matteo
ci
sta facendo vedere in cam un taccuino con degli appunti e c'è scritto trailer figo, ed era un trailer,
potete vederlo sul suo OnlyFans
che sfotteva anche i modi della comunicazione di questi teaser in cui non si vede il gioco, dicendo cose per esempio: vedete, questa bestia non troverà mai posto nel gioco finale, salutatela per sempre, è l'unica volta in cui la vedrete.
Oppure inquadratura figa che parte dall'alto verso il basso su personaggio con sfondo in tramonto.
Personaggio che vedete finalmente è il nostro eroe, ma lo vedete solo di spalle perché non abbiamo ancora deciso com'è la faccia. In realtà non abbiamo deciso una mazza di niente, l'unica cosa che abbiamo è il titolo, e appare il titolo.
Quindi insomma ci dicono che The Outer Worlds avrà un sequel. Anche questo è un gioco che è stato molto apprezzato dagli appassionati di giochi di ruolo alla occidentale. Era un po' il Fallout che mancava, perché mentre Fallout aveva preso la strada dei Games as a Service con Fallout 76, Obsidian si stava facendo questo GDR fantascientifico, molto sopra le righe nella scrittura, anche il gioco stesso, quindi con questa vena un po' satirica che a tratti emergeva, che poi è stata sfogata pienamente in questo trailer. Anche questo sarà un'esclusiva, perché Microsoft si è comprata Obsidian, ma non sappiamo quando arriverà. E l'altro titolo annunciato è Contraband, che invece è un second party, ovvero un'esclusiva per Microsoft, per Xbox, ma sviluppata da un team che non fa parte dei team interni. In questo caso il team è Avalanche, che ha creato per esempio Just Cause. L'ambientazione sembra un po' alla Uncharted, un po' avventurosa, con dei tesori da recuperare, però focus sulla cooperativa.
Sentite, io mi sono segnato un'altra cosa, non so se metterla come consiglio a caso oppure, ma ve la dico.
Vai,
però
oggi è saltato tutto, tanto vai.
Mi è sembrato un giusto prosieguo del nostro divertimento un po' così affetto da esotismo, quello di come si chiamava quel giocaccio che abbiamo fatto per mesi dell'estate scorsa con i samurai in Giappone, dai.
Ghost of Tsushima.
Un piccolo gioco che si chiama Trek to Yomi. Mi è sembrato carino, bidimensionale, sempre con il samurai che deve andare avanti e dire delle cose sotto, così, e poi ammazzare molto, però esteticamente interessante, proprio perché insomma questo progresso bidimensionale così. Cosa ne dici, Fra?
Ci sto, anche questo 2.5D si è visto nella conferenza di Devolver Digital. Fra l'altro, secondo me lì dentro c'è molto più Kurosawa di quanto non ce ne fosse in Ghost of Tsushima.
Perché mi sembrava un pochino più autentico e meno parco, sì, a tema, più interessante.
Sì, sono d'accordo con te, quindi ci sta a citarlo. Così citiamo anche appunto la conferenza stessa di Devolver, che quella è proprio una meta conferenza. Ecco, se il trailer di The Outer Worlds era un meta trailer, quella è proprio una meta conferenza, fra l'altro all'interno della quale veniva data una bella stoccata al modello All You Can Eat di Microsoft, perché c'era proprio il tema dei protagonisti di questa conferenza che continuavano a mangiare questi hot dog stracolmi di chili, felicissimi con questo sorriso, ma chiaramente sottintendendo che probabilmente ogni tanto è meglio scegliere con più oculatezza quello che si mangia, meglio la qualità che la quantità. In realtà è una stoccata che secondo me non va pienamente a segno, perché per fortuna il Game Pass c'ha tanta qualità dentro.
Però da parte loro, dei piccoli, degli indipendenti, è anche fisiologico farlo, sì. E diciamo che demandare tutte le decisioni economiche a un grosso editore che ti prende in esclusiva e decide come distribuire le cose ha i vantaggi e gli svantaggi di Netflix per i documentaristi. Certo. O di Game Pass per gli studi indipendenti che sviluppano giochi. È arrivato il momento, non facciamo divisioni, questa è una puntata tutta unica, di scommettere su un titolo, uno a testa che secondo noi, quando poi uscirà, spaccherà tutto fra quelli che abbiamo presentato oggi.
Allora, parto io con un gioco di cui abbiamo già parlato diverse volte, ma che finalmente esce, e esce il 19 agosto, ed è 12 Minutes di Annapurna. È quel... si capisce esattamente cosa, un po' un'avventura, un po' un thriller, con un'inquadratura di una stanza o di una casa vista dall'alto, personaggi bloccati in un loop temporale, bisogna risolvere un mistero all'interno di questo loop. Lo abbiamo visto tante volte, io non ci ho ancora giocato, il fatto che esca tra praticamente un mese, finalmente dà la possibilità di farlo. Secondo me questo spacca.
La donna che ha sconfitto Weinstein è sempre la nostra beniamina, e sto parlando della Allison, cioè la titolare di Annapurna, e quindi speriamo sempre che Annapurna riesca, sì, a trovare quella via intermedia fra l'indipendente e il pubblico largo e le cose raffinate un po' cinematografiche che mi sembra stia perseguendo.
Ci sono, tra l'altro, in 12 Minutes, Daisy Ridley e James McAvoy.
Ah, beh. E Willem Dafoe.
Grande Willem. Beh, ma quello c'è dappertutto, quindi. Cioè, è come dire Mark Hamill.
Ma solo perché vive a Roma, lo vediamo spesso, abbiamo l'impressione che sia il Sor William, il Sor Guillermo. Guillermo! Vai, Fossa.
Tocca a me?
Yes.
Allora io scelgo il primo titolo di cui abbiamo parlato, che è Elden Ring. Che ripeto, secondo me era un trailer con evidenti problemi di comunicazione, ma io sono anche abbastanza convinto che il demerito fosse del trailer e non del prodotto. Quindi secondo me quando arriverà sul mercato soddisferà vecchi fan ma anche nuovi arrivi, e con questa struttura un po' open world intrecciata con dei labirinti che si estendono al di sotto della mappa e poi riemergono per portarti da una zona all'altra, e anche una progressione molto più basata su delle abilità opzionali da recuperare esplorando in giro per il mondo di gioco, secondo me avrà un bel piglio. Quindi per me Elden Ring farà bene su tutti i fronti, economico ma anche creativo e ludico.
Io devo dire che sinceramente niente mi ha dato la soddisfazione di Death Stranding negli ultimi anni, niente mi ha lasciato anche ammirato come Death Stranding, proprio dalle dimensioni immaginifiche, tecniche, estetiche, etiche del prodotto, e quindi scommetto su Hideo. Lo so che è solo come fosse un DLC, insomma una versione aumentata e migliorata di un gioco che esiste già, ma io lo stesso scommetto su quell'esperienza lì, e credo che rifare Death Stranding nella Director's Cut si porti dietro una serie di godurie tale per cui impazzirò e forse infastidirò tutti continuando a parlarne per settimane o mesi. Nel qual caso sappiate che è solo passione e amore, non è che lo faccio apposta.
Yeah.
Guarda, sei veramente... Avete ascoltato una puntata accaldatissima di Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
Usciranno altri giochi quest'estate con una cadenza che sarà direttamente proporzionale alla pressa che ci mette addosso Zampa, inversamente proporzionale alla nostra voglia di fare le vacanze. Torneremo o prima o dopo. Ciao.